redigio.it e la storia continua. Per un pugno di voti, seconda puntata. La negoziazione del consenso. Tutte le elezioni dovevano compersi sia per ispirazione divina e sia per scrutinio, sia per compromesso. Dal momento che la ragione stessa dell'elezione era la coesione della comunità, il suo più auspicabile svolgimento si riduceva a una intesa immediata e unanime in favore di un singolo candidato, e la concordia perfetta e spontanea fra gli elettori era ritenuta come ispirata, quasi miracolosamente, dalla volontà di Dio. Questa situazione ideale era sicuramente molto rara, anche in quei luoghi di perfezione che erano i monasteri. Lo scrutinium, vale a dire l'inchiesta o esame, tramite il voto, votum, di ciascuno, era infinitamente più frequente, ma anche in questo caso l'imperativo dell'unitas ecclesiae motivava la ricerca prioritaria di un accordo generale. E la procedura dello scrutinio comprendeva dunque, prima del voto propriamente detto, una fase di tractatio, cioè di negoziazione, cui la funzione era quella di creare il consenso più largo possibile. E l'autorità gerarchica, o il gruppo dominante, facevano allora pressione sugli elettori perché si schierassero in favore di un unico candidato. E per tutto il Medioevo, papi, vescovi e abati furono così eletti all'unanimità. Si cercava a ogni costo di evitare la disfatta di una minoranza. Una volta noti i risultati dello scrutinio, perché questo tipo di divisione comportava spesso la zizzania della doppia elezione. Tale caso si verificò nel 1130, nel 1105 e 1158, quando Innocenzo II e Alessandro III furono i primi papi dopo il VI secolo a non essere eletti all'unanimità. I cardinali che non avevano votato per loro proclamarono altri vincitori con l'inevitabile conseguenza dello scisma. Ed eccoci alla scelta dei migliori. La divisione dei voti non era dunque ammessa, come un male minore. E nel 1447 ancora il Papa Eugenio IV consigliava ai cardinali di eleggere un uomo ordinario all'unanimità, piuttosto che una personalità rimarchevole a maggioranza. L'elezione di un candidato in assenza di unanimità poteva essere messa in discussione solo nel caso in cui questi avesse riunito in sé, su di sé, i voti della senior et major pars. Non solamente le voci della maggioranza, ma anche quella della parte più sana, vale a dire gli elettori più saggi, più atti a compiere una buona scelta. E nel VI secolo, la regola di San Benedetto aveva istituito la preponderanza della saniaritas sulla maioritas, nel caso dell'elezione di un abate indegno. L'idea di una superiorità del criterio qualitativo sull'aritmetica delle voci rimase profondamente radicata nelle mentalità. In pratica, tutti gli scrutini erano seguiti da una procedura di collatio, cioè una discussione generale dei meriti dell'eletto e dello zelo, ovvero quello delle motivazioni, degli elettori che si erano pronunciati a suo favore. Una minoranza anche ridotta poteva allora indefinitivamente opporsi all'elezione, avanzando argomenti e argomentazioni fondate sul principio della senioritas. Le autorità gerarchiche avevano il giusto titolo per esprimere un giudizio di qualità e quindi il loro controllo sulla scelta collettiva era favorito. Ma la prevalenza della senioritas divenne sempre più spesso fonte di blocchi, che è all'origine della crescente affermazione del principio della maggioranza. Nel 1179 il Concilio Laterano III istituì la maggioranza di 2/3 per l'elezione del Papa, regola in vigore ancora oggi, ma lasciò ancora la possibilità per una minoranza da rigettare, con una ragione valida, il risultato di una votazione. Un secolo più tardi, il Secondo Concilio di Lione, 1274, proibì le argomentazioni di indegnità contro un vescovo o un abate che fosse stato eletto con i 2/3 dei voti, ma solo dopo 2 elezioni infruttuose. L'ordine domenicano aveva allora già adottato il voto a maggioranza assoluta per la maggior parte delle sue elezioni interne. Nel VI corpo legislativo promulgato nel 1298, il Papa Bonifacio VIII decretò infine la superiorità del semplice numero della senioritas per determinare il vincitore di uno scrutinio. Ma questa decisione fu lontana dal trovare un'applicazione universale. Nella Chiesa la buona elezione restava quella che riuniva i 2 criteri, qualitativo e quantitativo, e in questo modo le 3 esigenze cristiane del libero consenso, dell'unità e dell'autorità fondata sulla competenza a conoscere la verità. Fine della seconda puntata, ne seguirà la terza. www.redigio.it e la storia continua.